Bene, buongiorno a tutti. Siamo qua oggi con Raffaele Rialdi, noto MVP, e non è l'immagine che state vedendo. Raffaele è qua oggi in Microsoft.
Ciao Pietro, ciao a tutti.
Purtroppo oggi, anzi, fortunatamente per voi non mi vedrete perché sono dietro la telecamera. Raffaele è qua oggi per un workshop di UG.NET e con una sessione intitolata
Si parlava delle novità di Windows 7, delle API e del nuovo modo per interagire con il PC, quindi sia di Surface, quindi del mio Surfrath che in maniera molto casalinga emula un dispositivo multitouch, e poi sui sensori, e per l'occasione ne ho realizzato uno USB che si qualifica come sensore per Windows e che realizza un anemometro molto casalingo, come vedremo,
che
ma
abbiamo
come
anche
proof of
qua, che
concept non è male.
possiamo
Bene,
mostrarvi in
abbiamo
tutta
una bella
il suo
ventolina
proof of concept.
fatta con un disco di un hard disk esausto, la ventolina del PC, quindi in pieno filosofia del riciclo, e una
Fantastico.
schedina USB che è quella che si vede ancora meglio in fotografia.
Ecco, e dicevi qui nella sessione hai parlato sia delle nuove sensor platform, sensor location API di Windows 7, non solo però hai realizzato l'applicazione che le utilizza, ma anche la parte di driver che.
Esatto. Ho voluto, diciamo, sottolineare quanto sia relativamente semplice sia la costruzione di un device con il relativo firmware che implementi una semplice funzionalità come quella di contare il numero di giri per minuto di un anemometro e quella di realizzare il corrispettivo software che qualifichi questo device come sensore nativo su Windows 7.
Raf, so che hai una slide con l'architettura, che magari
Esatto,
è
eccola.
meglio partire da questa per far capire a chi ci sta ascoltando di cosa parliamo esattamente.
Allora, naturalmente partiamo dal device. Il device, qua ce n'è uno di Freescale, poi vi farò vedere che cosa consiste il mio device, è quello che realizza la funzionalità a livello hardware e sopra naturalmente ci sarà del firmware. Quindi questo è il primo scalino, realizzare il device. Il
Ok.
secondo punto è quello di realizzare un device driver in kernel mode, perché ormai qualsiasi sistema operativo moderno relega il dialogo con il dispositivo esclusivamente nella modalità kernel mode, per motivazioni ovvie di privilegi, e questo tipo di dialogo avviene con appunto un kernel mode driver. In questo caso, per velocizzare i tempi, ho voluto utilizzare un kernel mode driver già presente all'interno di Windows, che è USB SER, cioè una comunicazione seriale fatta con un transceiver USB seriale.
Quindi
Quindi
la schedina che vi faccio vedere che abbiamo qua inserito sulla porta USB.
esatto, ha questa parte, come vedete col mio dito, quella più piccolina, che è un transceiver USB seriale e che consente di dialogare con la schedina semplicemente con una porta seriale. Naturalmente va scritto del firmware, per questo che fra poco vedremo. Il secondo passo che serve è un device driver, di nuovo, che permetta di qualificare il sensore. Tramite la seriale lo qualifichi come device di sensore. Questo driver, a partire da Vista, Microsoft ha permesso la scrittura di alcuni tipi di driver, non più in kernel mode, ma in user mode. Sappiamo che in kernel mode un bug significa automaticamente schermata blu, quindi il fatto di aver spostato il driver in user mode dà una stabilità notevole, una tranquillità anche a chi si occupa della scrittura di driver. E quindi questo driver, nel nostro caso specifico, è scritto in user mode ed è molto semplice perché al suo interno non fa altro che dialogare via seriale con il driver kernel mode già presente in Windows, il quale poi parla con la schedina.
Certo, in che linguaggio è scritto quel driver in user mode?
Il driver in user mode usa lo User Mode Driver Framework, UMDF appunto, ed è scritto in C++, bisogna scrivere degli oggetti COM, quindi certamente non la cosa più semplice del mondo per chi ormai è abituato al framework, ma neanche diabolico come altri tipi di driver invece sono, ecco. Quindi direi decisamente interessante. Uno dei punti interessanti è che il tipo di sensor API risolve due principali problemi della piattaforma dell'interfacciamento con dispositivi esterni. Il primo problema è quello di avere la condivisione della porta, per esempio nel nostro caso abbiamo una COM 5, per esempio una COM 8, e questa porta tipicamente viene utilizzata da una sola applicazione alla volta. Invece nella piattaforma dei sensori il device driver è l'unico ad utilizzare la porta seriale, o comunque il device driver a basso livello, di conseguenza non c'è problema nel condividere le API di sensori con più applicazioni. In pratica abbiamo che il sensor driver usa la seriale, le sensor API parlano col nostro driver e quando le sensor API hanno aperto il canale di comunicazione io posso avere N applicazioni che parlano con le sensor API, di conseguenza con il mio sensore. Uno dei problemi più diffusi in questo senso è sempre stato quello con le periferiche di tipo GPS, dove tipicamente solo un'applicazione alla volta poteva utilizzare il GPS. Invece grazie alle Sensor and Platform API oggi più applicazioni contemporaneamente possono vedere quei dati.
Certo. Quindi le Sensor and Platform API sono delle API standard a questo punto utilizzate dalle applicazioni sovrastanti.
Esattamente.
Che sono quelle che hai mostrato poi durante la sessione.
Esattamente. Io per il driver sono partito da un driver di standard che Microsoft prevede come esempio, che è il Time Sensor di esempio, che ci fa capire anche un altro punto fondamentale, che è il secondo punto focale dei sensori, vale a dire la categorizzazione, cioè i sensori sono categorizzati secondo una categoria individuata da un GUID e questa categoria ci permette di riconoscere a priori quali sono i dispositivi con i quali noi vogliamo dialogare. Per esempio, se noi decidiamo di voler avere delle informazioni di location, quella è una precisa categoria, quindi indipendentemente dal fatto che io utilizzi un GPS oppure un dispositivo di locazione virtuale come quello che si basa sul Wi-Fi, io avrò delle informazioni che provengono dalle sensor API che sono tutte quante rimappate con lo stesso formato, perché quella categoria obbedisce a un determinato, chiamiamolo protocollo, tanto per dirlo in parole semplici, e di conseguenza la mia applicazione non avrà la necessità neanche di essere ricompilata. Quindi la prima prova che io ho fatto è di fare un'applicazione in C# che utilizza dei wrapper disponibili su Code MSDN Microsoft COM che ci permettono di utilizzare le API dei sensori. Ho fatto girare il Time Sensor API e questo mi ha dato un certo tipo di risultati.
Quindi,
poi quando ho realizzato il mio device non ho neppure ricompilato, ho visto apparire nella lista dei sensori il mio dispositivo e ho immediatamente potuto usufruire dei miei dati al posto di quelli forniti dal driver di esempio. Questo lo ritengo un grossissimo valore aggiunto, perché mi consente di aggiungere device dinamicamente alla mia applicazione senza dovermi preoccupare di altro.
Certo, quindi dicevi, questo dispositivo che abbiamo qua, questo dispositivo hardware, rileva in qualche modo
in pratica
il numero
qua
di buchi presenti.
Noi abbiamo un LED e un fototransistor a infrarosso e non fa altro che andare a riconoscere la presenza di luce, cioè il buco, oppure l'assenza di luce, cioè la parte piatta del piatto. E questo mi dà in uscita a livello elettrico un'onda quadra, okay? Dove ho un 1 in corrispondenza del buco e uno 0 in corrispondenza della parte cieca. E questa onda quadra sulla parte del firmware, che adesso andremo velocemente a vedere, io devo semplicemente stabilire se mi interessa il fronte di salita o di discesa di questo 1010. E in corrispondenza di questo aumentare di 1 un contatore. Ogni volta che aumento il contatore vuol dire che ho un buco, e sapendo che se conto il numero di buchi in un secondo, visto che ci sono 16 buchi sul piatto per un intero giro, ovviamente in maniera molto semplice si ricava il numero di giri al minuto.
Vediamo la slide che
questo
innanzitutto in maniera molto semplice.
È lo schema da cui sono partito, prima si progetta e poi si realizza, no? Pietro, bisognerebbe sempre far così sì, anche esatto. Nel software.
Noto la scritta GICLA in alto che ci fa pensare che sono slide assolutamente
informali. Sì, d'altra parte questo era un workshop per softwareisti, quindi ovviamente solo i più geek si devono cimentare con queste cose. E qui abbiamo questo FT232L che è il transceiver USB seriale.
Scusa, dove sei che nella, non riesco a vedere?
Questa parte qui, okay. Centrale, questo è il chip più in alto, che è quello okay. Più piccolo
quello
sulla schedina.
Esatto, quello più piccolo sulla schedina.
Esatto, quello è un transceiver USB seriale. E questo in pratica prende innanzitutto una massa, una tensione alta dalla USB, perché naturalmente il device è alimentato dalla USB, e poi i dati, quindi di più e di meno, che sono i dati che provengono dalla porta USB. Quindi da questa parte c'è il PC. Da questa parte c'è la schedina, qui ci sono un po' di componenti che sono descritti nel datasheet di questo componente, e questo è il transceiver che parla seriale, una seriale TTL, quindi una seriale che è stata 0 e 5 volt, con il componente che c'è qui sotto. Il componente che c'è qui sotto, io ho scelto un componente estremamente sovradimensionato per questo scopo, che è un PIC 18. La serie 18 è particolarmente potente, pensate che all'interno lui genera automaticamente un clock da 8 MHz, quindi il clock che è disegnato sullo schema non l'ho neanche poi utilizzato. Internamente va già a 8 MHz, che per essere un microcontrollore che fa tutto in modo sincrono è una potenza veramente enorme,
è molto veloce.
Potremmo fargli fare cose molto più complicate. Un piccolo giamperino qui in fondo che serve per programmare il PIC in fase iniziale, che c'è un piccolo kit di sviluppo della Microchip.
E qua nella scheda dove le troviamo,
che è questo, queste porte, che ci sono diciamo l'alimentazione e la massa più tre pin che servono per la programmazione. E poi collegamento esterno, c'è sempre naturalmente l'alimentazione e il pin che legge i buchi, e questo è il componente a forcella che ha integrato il LED e il fototransistor
che abbiamo fatto vedere prima,
esattamente questo qua nero che poi, si è un po' ammaccato esatto. Durante la demo oggi, quindi
diciamo
dovevo tenere quello
dito, questo momento è staccato, cercheremo di farlo funzionare
se ci riusciamo. Esatto, sì sì,
per piccoli incidenti.
E giusto perché già che ormai ci siamo andati sul dettaglio, vi faccio vedere anche il breve software come schema blocco.
Questo è il codice del firmware per...
Il codice del firmware ridotto veramente all'osso.
Che in pratica ci dà il nostro contatore, giusto?
Esattamente, quindi qui diciamo inizializzo la seriale, qui inizializzo un timer sotto interrupt in modo da avere una cadenza regolare ogni secondo. Uh-huh. Poi nella parte infinita, che è questo blocco che parte da qui e finisce qua al GoTo, questo blocco non fa altro che ciclare all'infinito andando a leggere il fototransistor e quindi i bit 1 o 0 che provengono dalla famosa onda quadra. E quando trovo che c'è un fronte di salita leggendo la lettura precedente con quella attuale, allora vado a incrementare una variabile che si chiama Halls più più,
che è il nostro contatore.
Questo è il nostro contatore. Poi ogni secondo, in maniera del tutto asincrona rispetto a questo, avviene la chiamata di questo interrupt handler. Qui c'è il setup dell'interrupt handler, ma adesso non ci interessa entrare nel merito, e questa è la routine che viene chiamata una volta ogni secondo. In pratica che cosa faccio? Vado a creare una stringa formattata con C uguale e il numero in questione con una capo, e poi la sparo via seriale alla velocità di 19.200 baud, resetto il numero di buchi trovati a zero naturalmente e reimposto il timer per il secondo successivo.
Perfetto, quindi a questo momento sulla seriale ci troviamo una bella stringa.
Esatto, e questo potremmo anche vederlo, perché se apro un programma di gestione della seriale basta andare a specificare la porta a cui sono interessato leggere.
Quindi ogni secondo, esatto, vediamo un'informazione esatto. Che viene tracciata.
E se vedete, ogni volta che io giro il dispositivo a mano, la lettura
dà un valore diverso,
dà un valore diverso, perché lui sta leggendo un numero piuttosto consistente di buchi.
Ti faccio notare che funziona col dito di Raffa sul sensore per tenere le saldature.
Esatto, c'è una saldatura
lui, per cui è solo colpa sua.
Sì, tutta colpa mia, assolutamente. L'ho messa in borsa in maniera incauta e quindi è andata. E quindi adesso sta leggendo. Possiamo fare di più. Allora, a questo punto, il driver che ho scritto legge i dati che escono con questo formato ogni secondo e li normalizza secondo la categoria del time sensor sample di Microsoft. Quindi io sono andato a elaborare, a creare un nuovo driver che utilizza la stessa categoria del time sensor.
Quindi il nostro driver è un time sensor, espone come categoria il time sensor, e il nostro driver lo vediamo
il nostro driver adesso lo lanciamo da Visual
Studio
siamo
nella
2010. Ecco qua, qui abbiamo la demo, quindi questo è il time sensor sample, e vedete che lui praticamente ci dice che ore sono, quindi spara su tre colonne di numeri, banalmente il numero di ore, minuti, secondi, questo è quello che fa. Qui ho evidenziato tutte le caratteristiche del sensore, quindi ho riportato le device capabilities, per esempio. Poi chiudo la comunicazione con questo, seleziono il mio dispositivo, vedete, Raf Peak Sensor, faccio open e a questo punto vedo i numeri relativi al numero di giri che occorrono quando io, adesso lo sto facendo andare a mano, in teoria dovrebbe andare col vento,
sì, diciamo
adesso
che...
se metto a soffiare poi da buon geek non mi resta più fiato.
Quindi diciamo il numero di buchi rilevati nell'unità di tempo che nel nostro
esatto,
caso
che è un
secondo.
Esatto, okay. Quindi io sapendo che ho 16 buchi per ogni giro posso ricavare gli RPM. E
diciamo che comunque la nostra applicazione sta dialogando con delle API che sono quelle API di Windows 7 per le sensori, e che ci sia sotto un device di questo tipo o un altro di fatto è indifferente per l'applicazione.
Esattamente,
per
è proprio quello che ho fatto, perché l'applicazione che io ho sviluppato l'ho fatta prima di tutto con il driver di esempio e ho messo a punto la schermata così come l'avete vista. Poi in tempo successivo ho realizzato per questo workshop questo dispositivo USB, l'ho categorizzato uguale proprio con l'idea di mostrare questo enorme vantaggio. Ora, qual è la filosofia di fondo delle sensor API? Perché dialogare con hardware esterno l'abbiamo sempre potuto fare. Il discorso centrale è che anche se la nostra applicazione non è così specialistica, per cui non è un'applicazione industriale che deve leggere dati obbligatoriamente da una macchina
specifici di un certo produttore,
lo sforzo a livello di developer vale la pena farlo in quel caso, perché è il nostro business primario. Ma se la nostra applicazione è anche solo un gestionale, ma vogliamo sapere, che ne so, dove si trova la gente mentre sta compilando il form perché ha memorizzato l'ultima posizione GPS, oppure vogliamo monitorare il cassetto del point of sale, del POS, se è aperto e chiuso tutte le volte che viene fatta un'apertura o una chiusura cassa, se voglio sapere la luce che c'è all'interno della stanza per darci uno skin scuro piuttosto che chiaro, questi sono tutti dei grossi valori aggiunti che noi possiamo inserire nella nostra applicazione a costo basso, perché da una parte i normali produttori di dispositivi possono realizzare con poco sforzo un dispositivo che sia mappabile, che sia visto da Windows come dispositivo sensore, e dall'altra parte chi realizza applicazioni può ottenere questi input supplementari a costo zero, perché ci sono dei wrapper managed per C# e VB.NET che semplificano la vita allo sviluppatore.
E tu, da buon produttore del tuo hardware, del tuo device, hai realizzato anche il driver.
Esattamente. Giusto? Io ho realizzato il driver e il driver in pratica non fa altro che dentro la on client connect aprire la comunicazione initialize peak sensor, quindi apre la porta seriale e fa quello che deve fare. E parimenti, adesso mi spiace scrollare con questa velocità qua alla chiusura del client, faccio la end peak sensor e poi naturalmente qui in fondo, dove la mia routine seriale di C++ riceve la stringa, mi chiama in questa callback, come fosse un delegate, perché ormai è nato sotto il framework, E non fa altro che eseguire il parsing della stringa. Quindi questo, il parsing avviene in una classe che ho diciamo realizzato apposta, chiamando, questa la classe si chiama RoughStorm, e il metodo extract count per second. Va a fare il parsing della stringa che abbiamo visto sul terminale e formatta con ito underscore s. Mi raccomando sempre usare le secure string, mai usare le vecchie ito.
Inquadro quando lo dici perché è
È
assolutamente
molto molto
importante.
importante, non è uno scherzo veramente, bisogna sempre usare le librerie, quelle safe CRT, e poi andare a mettere da parte in questa variabile condivisa real count per second, dove il meccanismo di queuing delle API dei sensori vanno a prelevare il dato e a renderlo disponibile. Questa condivisione è necessaria perché il dispositivo fa un push verso Windows e la nostra applicazione, anche lei, fa push verso le API. Di conseguenza, quando in un modello di tipo informatico ho due persone che fanno push, in mezzo ci vuole un buffer. E questo buffer fa sì che sia, in questo caso, il mio integer condiviso fra i due modelli che leggono e scrivono i dati.
Quindi alla fine, ipersemplificando, hai scritto quella funzione di callback per gestire la nostra stringa che
Sì, c'è un
arriva sulla.
pochettino più di codice, ma è quello che chiamiamo boilerplate, quindi lasciamo
Chiamiamolo
perdere.
così.
Esatto. C'è un po' più di lavoro, ma insomma, voglio dire, ho dimostrato che si può fare, che non sono solo parole spese durante una sessione, ma che
Certo.
operativamente è fattibile.
Quindi fatto questo driver, poi l'hai in qualche modo registrato per renderlo disponibile.
Al momento in cui si installa il driver, secondo quanto indicato sul User Mode Driver Framework, l'UMDF, il kit che viene sviluppato, dato gratuitamente da Microsoft per lo sviluppo dei driver, questo automaticamente si registra e
Lo
diciamo
vediamo
va
dalla console dei sensori.
esattamente, quindi si può aprire la Location and Other Sensor e, come vedete, all'interno, questo è dal pannello di controllo, c'è l'applet che riguarda i sensori. E qui io mi ritrovo
Il
questo
Raptic
sensore
Sensor.
a cui devo esplicitamente dare il consenso di abilitarlo, perché non necessariamente l'utente, se ci fosse un GPS nella mia macchina, vuole rendere disponibili alle applicazioni dove io sia. Quindi ci vuole sempre un consenso attivo prima di poter essere utilizzato, ma per l'utente è molto semplice, perché va nel pannello di controllo, clicca su Location e stabilisce la disponibilità del sensore alle applicazioni. Non solo, può anche, per motivi di privacy, abilitare il sensore solo a certi utenti e non ad altri. Quindi c'è anche un controllo sui privilegi per poter utilizzare il sensore.
Sicuramente un altro vantaggio quindi delle sensore PI.
Assolutamente sì, anche la security, poi detto da me che sono developer security MVP, sicuramente è particolarmente sentito.
Bene, Raf, so se vuoi aggiungere qualche altra cosa, se no ti ringrazio per essere stato su questi
Sì.
schermi e qua in Microsoft da
No,
noi.
io voglio semplicemente ringraziare a tutti perché anche oggi al workshop sono stati fantastici. Mando un saluto a tutti quanti e un grazie a te, Pietro, per questo spazio che mi hai dedicato.
Grazie.
A presto.
Ciao a tutti.
Ciao ciao.